questa mattina leggiamo nel Salmo 106 facciamo così, essendo un po' lungo facciamo leggere fino al versetto 25 amara, anzi ma leggilo tutto, vai, poi ce n'è ancora un po', non credo che ti stanchi.
Alleluia, celebrate il Signore purché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Chi può raccontare le gesta del Signore o proclamare tutta la sua lode? Beati coloro che osservano ciò che è prescritto, che fanno ciò che è giusto in ogni tempo. O Signore, ricordati di me quando usi benevolenza verso il tuo popolo. Visitami quando lo salverai, perché io veda la felicità dei tuoi eletti. Mi rallegri della gioia delle tue nazioni ed esulti con la tua eredità. Noi e i nostri padri abbiamo peccato, abbiamo mancato, abbiamo fatto il male. I nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi, non ricordarono le tue numerose benedizioni e si ribellarono presso il Mar Rosso. Ma egli li salvò per amore del suo nome, per far conoscere la sua potenza. Sgridò il Mar Rosso ed esso si prosciugò. Li guidò attraverso gli abissi marini come attraverso un deserto. Li salvò dalla mano di chi li odiava e li riscattò dalla mano del nemico. Le acque ricoprirono i loro avversari, non ne scampò neppure uno. Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode. Ben presto però dimenticarono le sue opere. Non aspettarono fiduciosi l'adempimento del suo piano, ma nel deserto furono presi da cupidigia e tentarono Dio nella solitudine. Ed egli diede loro quanto chiedevano, ma provocò in loro un morbo consumante. Divennero invidiosi di Mosè nell'accampamento e di Aronne, il santo del Signore. La terra s'aprì, inghiottì Datan e seppellì il gruppo di Abiram. Un fuoco divampò nella loro assemblea. La fiamma consumò gli empi, fecero un vitello in Horeb e adorarono un'immagine di metallo fuso. Così sostituirono la gloria di Dio con la figura d'un bue che mangia l'erba. Dimenticarono Dio, loro Salvatore, che aveva fatto cose grandi in Egitto, cose meravigliose nel paese di Cam, cose tremende sul Mar Rosso. Egli parlò di sterminarli, tuttavia Mosè, suo eletto, stette sulla breccia davanti a lui, per impedire all'ira sua di distruggerli. Disprezzarono il paese delizioso, non credettero alla sua parola, mormorarono sotto le loro tende e non ascoltarono la voce del Signore. Perciò egli alzò la mano su di loro giurando di abbatterli nel deserto, di far perire loro i discendenti fra le nazioni e di disperderli per tutti i paesi. Si misero sotto il giogo di Baal Peor e mangiarono i sacrifici dei morti. Irritarono Dio con le loro azioni e una pestilenza scoppiò tra loro. Ma Finias si alzò, fece giustizia e il flagello cessò. E ciò gli fu messo in conto come giustizia di generazione in generazione per sempre. Lo provocarono presso le acque di Meriba e ne venne del male a Mosè per causa loro, perché inasprirono il suo spirito ed egli parlò senza riflettere. Essi non distrussero i popoli come il Signore aveva loro comandato, ma si mescolarono con le nazioni e impararono le loro opere. Servirono i loro idoli, che divennero un laccio per essi. Sacrificarono i propri figli e le proprie figlie ai demoni e sparsero il sangue innocente, il sangue dei propri figli e delle proprie figlie, che sacrificarono agli idoli di Canaan, e il paese fu profanato dal sangue versato. Essi si contaminarono con le loro opere e si prostituirono ai loro atti. L'ira del Signore si accese contro il suo popolo ed egli prese in abominio la sua eredità. Li diede nelle mani delle nazioni e furono dominati da quanti li odiavano. I loro nemici li oppressero e furono umiliati sotto la loro mano. Molte volte li liberò, ma essi si ostinavano a ribellarsi e si rovinarono per la loro iniquità. Tuttavia, volse loro lo sguardo quando furono in angoscia, quando udì il loro grido. Si ricordò del suo patto con loro e nella sua gran misericordia si pentì. Fece sì che avessero compassione di loro tutti quelli che li avevano deportati. Salvaci, o Signore, Dio nostro, e raccoglici di tra le nazioni, perché celebriamo il tuo santo nome e troviamo la nostra gloria nel lodarti. Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, d'eternità in eternità, e tutto il popolo dica Amen. Alleluia.
Alleluia. Alleluia.
Fratelli e sorelle, in questo salmo, come in tutta la parola del Signore, c'è una grandissima riflessione, ma non abbiamo ancora poi terminato. Però volevo che voi fissaste alcuni punti. Ricordati, versetto 4, di me, ricordati di me, quando usi benevolenza verso il tuo popolo. Visitami quando lo salverai, perché io veda la felicità dei tuoi eletti, mi rallegri della gioia della tua nazione ed esulti con la tua eredità. Ma qui fa tutto questo salmo, tutto un racconto di tutto ciò che avviene e mette in evidenza quello che è l'uomo. Perché noi quando parliamo di Israele dovremmo dire Israele uomo, no? Perché il Signore chiama Israele, o sceglie Israele in quanto Israele compie un servizio per il Signore, e questo è il motivo, no? Ma non dobbiamo dimenticare che questi israeliti sono uomini esattamente come noi. Quindi non c'è questa differenza che si voglia far credere. La differenza sta soltanto nel fatto che il Signore li ha scelti per un servizio. Questa è la differenza. Ma poi restano uomini tale quali come noi. In questo non cambia niente. Ecco perché, e questo viene detto anche a noi, viene scritto nel versetto 13, ben presto però dimenticarono le sue opere, non aspettarono fiduciosi l'adempimento del suo piano. Non so se è chiaro il concetto. Allora, se noi abbiamo assimilato questo come credenti, siamo fiduciosi nell'aspettare che il suo piano si compia. Fiduciosi, non senza fiducia. Poi qui viene messo sempre in evidenza il fatto che cosa è successo? Sono stati mossi dalla loro carnalità. E che cosa hanno combinato? Lo sappiamo tutti. Chiedettero poi del cibo, perché dice, hanno disprezzato la manna e tutto il resto, e morirono ma il Signore provocò in loro un morbo consumante. Divennero invidiosi di Mosè. Insomma, ne hanno combinate di tutti i colori. Cioè, proprio il peggio, ma non loro. Noi avremmo fatto esattamente la stessa cosa. Quindi, e poi che una fiamma li consumò, e sappiamo tutta questa storia, spero che tutti la conoscano. E poi un'altra cosa ancora, dice, così sostituirono la gloria di Dio con figure di un bue che mangia l'erba. Pensa a che livello, cioè, proprio sono andati a finire veramente nella feccia più totale, chiamiamola così, no? E per questo disprezzarono il Signore, perché non si ricordarono di tutte queste cose. Egli voleva sterminare, poi sappiamo c'è e poi al versetto 24 dice un'altra cosa. Disprezzarono il paese delizioso, non credettero alla sua parola, non credettero alla parola del Signore, non ebbero fiducia. Fratelli, guardate che non sta parlando a loro, sta parlando a noi, non credettero. Poi si misero sotto il giogo di Baal Peor, sappiamo che cosa significa, tra un po' lo vedremo. Il Signore ha detto tutta una serie di ordini, essi non distrussero i popoli come il Signore aveva loro comandato, ma si mescolarono con le nazioni e impararono le loro opere, servirono i loro idoli che divennero un laccio per essi, E poi prosegue, sacrificarono agli idoli di Canaan e il paese fu profanato dal loro sangue. Poi, a parte questo, c'è tutta una serie di altre cose che abbiamo letto e poi rileggeremo. Poi vi ricorderete tutti quanti nel libro dei Numeri al capitolo 25 c'è una storia che avevamo visto il 29/08 del 2010, una storia che riguarda l'idolatria di Israele nelle pianure di Moab, se vi ricorderete. Quando si sono stanziati, il Signore disse a Mosè, no, che cosa è successo? Essi invitarono, i Moabiti invitarono il popolo, ma facciamo che leggerlo, tanto non è, sono 15-18 versetti, facciamolo leggere a Rosi.
Sì, sì. Ora Israele era stanziato a Sittim, e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei. E il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei. Israele si unì a Baal Peor, e l'ira del Signore si accese contro Israele. Il Signore disse a Mosè, prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti al Signore e alla luce del sole, affinché l'ardente ira del Signore sia allontanata da Israele. Mosè disse ai giudici di Israele, ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal Peor. Ecco che uno dei figli di Israele venne e condusse ai suoi fratelli una donna madianita, sotto gli occhi di Mosè e di tutta la comunità dei figli di Israele, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno. E Fineas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aronne, lo vide, si alzò in mezzo alla comunità e afferrò una lancia. Poi andò dietro a quell'israelita nella sua tenda e li trafisse tutte e due, l'uomo di Israele e la donna, nel basso ventre. E il flagello cessò fra i figli di Israele. Di quel flagello morirono 24.000 persone. Il Signore parlò a Mosè e disse, Fineas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aronne, ha allontanato la mia ira dai figli di Israele, perché egli è stato animato del mio zelo in mezzo a loro, e io, nella mia indignazione, non ho sterminato i figli di Israele. Perciò digli che io stabilisco con lui un patto di pace, che sarà per lui e per la sua discendenza dopo di lui. L'alleanza di un sacerdozio perenne, perché egli ha avuto zelo per il suo Dio e ha fatto l'espiazione per i figli di Israele. Ora, l'uomo di Israele che fu ucciso con una donna madianita si chiamava Zimri, figlio di Salu, capo di una casa patriarcale dei Simeoniti. E la donna che fu uccisa, la madianita, si chiamava Cosbi, figlia di Sur, capo della gente di una casa patriarcale in Madian. Poi il Signore disse a Mosè, trattate i madianiti come nemici e uccideteli, poiché essi vi hanno trattato da nemici, con gli inganni mediante i quali vi hanno sedotti nell'affare di Peore e in quello di Cosbi, figlia di un principe di Madian, loro sorella, che fu uccisa il giorno del flagello causato dall'affare di Peore.
Fratelli e sorelle, l'avevamo visto qualche anno fa, cioè, se noi non siamo credenti, queste cose per noi diventano incomprensibili, cioè non abbiamo lo spirito del Signore, perché cominciamo a farci tutta una serie di teorie, ma sono morti in 24.000, eccetera, eccetera. Vedete, purtroppo l'infedeltà...
Una minaccia è stata rilevata.
Va bene, l'infedeltà è come un virus. Un virus che un po' per volta, capisci, ti prende, ti aggredisce. E il Signore ha delle motivazioni precise per cui dà degli ordini, e questi ordini devono essere riservati, devono essere ascoltati. Poi c'è ancora una cosa che vorremmo leggere, sono anche qui, ma lo leggiamo, in Giacomo, capitolo 4, leggiamo fino al versetto, i primi 12 versetti. Facciamo leggere a Renata, hai voglia?
Sì. Capitolo 4?
4 di Giacomo, pagina 1207. Dall'1 al 12.
Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio? Oppure pensate che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male al fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto è legislatore giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo?
Grazie. Allora, abbiamo letto un po', ma era necessario. Vedete, qui Giacomo non sta dicendo niente di tanto diverso da quello che era avvenuto 2000 anni prima, 1500 anni prima, no? Assolutamente niente di diverso. E comincia a porsi delle domande, dice: da dove vengono dunque le guerre, le contese? Non derivano forse le passioni che si agitano nelle vostre membra, da queste passioni? Non derivano da queste passioni? Ecco perché, dice, voi chiedete ma non ottenete, capisci? Non riuscite, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate, se domandate non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. E poi prosegue. Poi dice anche un'altra cosa importante che abbiamo visto sia nel Salmo, eccetera, e mi pare che lo dica anche in Giovanni: chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ed è una cosa che noi non ne teniamo tanto a mente di queste cose qua, perché forse viviamo in una situazione protetta. E dice ancora: oppure pensate che la scrittura dichiara in vano, cioè senza motivo, che lo spirito che egli ha fatto abitare in voi vi brama fino alla gelosia? Ecco, e qui dovremmo porci delle domande. Anzi, ci accorda una grazia maggiore quando dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. E poi fa anche degli esempi di superbia, no? Ed è il solito, purtroppo, seme del proprio io che non riesce a morire dentro di noi. Quindi, cosa possiamo dire, cari fratelli e sorelle? Che il Salmo 106 ci ricorda quanto l'uomo è ribelle e lontano dal suo Dio. Ma questa non è una giustificazione, perché come abbiamo visto quello che abbiamo letto nel libro dei Numeri, Cioè, ci sono morte 24.000 persone per aver disobbedito al Signore. E fu posta fine a questa cosa per lo zelo di uno soltanto, di Phineas, che ha preso e infilzato i due signori, capisci? Perché facevano i porci comodi loro, addirittura l'aveva portata nella tenda di convegno. Cioè, allora l'amicizia con il mondo crea l'inimicizia con Dio. E tutto questo avvenne quando nella solitudine, avviene quando nella solitudine i nostri pensieri ci sentiamo ancora più soli e non sappiamo più come fare per risolvere i nostri problemi. Perché? Perché non abbiamo ascoltato fino in fondo la parola del Signore. Non c'è dubbio che l'autore di questo Salmo, guidato dallo Spirito Santo, faceva la cronistoria di tutta la miseria dell'uomo. Sapete, in noi c'è una miseria che solo il Signore ce la può togliere veramente. E ciò che dicono le nostre labbra conta veramente poco. Allora, quando si parla della miseria dell'uomo, qui si parla di Israele, ma sono uomini. Non è che sono scimmie o sono un'altra, sono uomini come noi. Come egli, come l'uomo, è ingannato dal suo cuore e dalla sua carne, che purché, anche se egli non è che vanità davanti a Dio, si lascia ingannare in continuazione. Un traviamento lo pervade, pervade l'uomo, un traviamento, sapete che significa? Lo pervade, lo spinge a fare il male, ma quel che è peggio è che questo accada a uomini che hanno incontrato Dio. Cioè, questi signori qua avevano conosciuto il Signore attraverso tutto un rapporto con il Signore, a un'appartenenza a una comunità, ma probabilmente non gli interessava questo, capisci? Perseguivano il loro io con la loro superficialità, non gliene fregava di meno della comunità di Israele, quando il Signore aveva detto chiaro e tondo di non prendere delle donne straniere e portarle, cioè, invece questo alla bella è meglio uno, ma non solo, si erano dati a fare tutto ciò che era il contrario di ciò che il Signore aveva detto. E questo fa capire che non sono persone che meritano l'amore del Signore, perché hanno un altro spirito dentro, uno spirito diverso da quello di Dio. Allora, questo accade a uomini che hanno incontrato Dio, l'hanno conosciuto, il loro Dio, il loro Creatore, che gli ha mostrato non solo la magnificenza, la potenza della creazione. No, ma se ciò non fosse stato sufficiente, quindi uno, già perché hanno visto la creazione, non solo noi, ma anche quelli del passato, avrebbero dovuto dire, ma, cioè, infatti nel mondo c'era più fede rispetto, infatti non conoscendo il Dio di Israele, si davano a conoscenze di nella loro ignoranza di vari dei, eccetera. Ma se ciò non fosse stato possibile, l'unico vero che poi ha fatto dei segni potenti, i miracoli potenti li ha fatti il Signore di Israele, capisci? Ha fatto questi miracoli al fine di condurre i suoi sotto la sua mano benefica, potente, per fargli del bene e condurli a una vita di benedizione. Questo è lo scopo del Signore, per farci del bene, non di farci del male. Dio sceglie Israele e dice, ma allora perché quelli sono morti? E beh, allora vedetevela voi perché sono morti. Sono morti perché? Perché la morte avviene nel momento che noi ci separiamo dalla parola del Signore, ci separiamo da Lui in qualche modo. Allora Dio sceglie Israele, ma gli recalcitra. Si corrompe, non crede alle sue parole, disprezza le sue promesse e proteste. Dice, no, io, cioè, qua... sono stufo di questa cosa, stavamo meglio in Egitto quando mangiavamo, almeno avevamo dei piatti di carne. I primi esploratori fecero la stessa cosa, visitarono la terra di Canaan e gettarono il popolo nello sconforto. Perché? Perché dice, no, ma non possiamo andare di là ci sono dei giganti, i figli di Anan ci faranno a pezzi, e li scoraggiarono, si dimenticarono del Signore e delle sue promesse. Anche noi, fratelli e sorelle, dimentichiamo il Signore Lo dimentichiamo e pensiamo che la nostra vita, i nostri successi personali possano dipendere dalle nostre capacità o da ciò che noi riusciamo a intessere nei nostri rapporti sociali. E invece da questo deriva un fallimento di tutte le nostre scelte. Le nostre scelte avranno successo soltanto quando siamo sotto le benefiche a mano del nostro Dio. Allora avranno successo dall'inizio alla fine. Allora sì, dimenticarono del Signore e le sue promesse, e delle sue promesse, e contarono solo su che cosa? Contarono sulle proprie forze. Cosa avrebbe dovuto fare il Signore se non farli morire in quella solitudine? Ma il Signore si è riservato un numero di gente che non avrebbe piegato le ginocchia davanti ai vari Baal, ai vari idoli. Eppure egli è Dio e non è un uomo, cioè non è 50-50, perché se fosse come noi ci avrebbe distrutto da un pezzo. Però vedete, per questo egli è Dio, ed egli cosa fa? Egli persegue nel suo disegno, superando la perversità dell'uomo. E questo è un momento di conforto, cioè supera la perversità dell'uomo Israele. Perché di questo? Perché Israele è uno di noi, e noi siamo Israele, se abbiamo capito. Non come questi idioti che continuano a non solo non capire nella loro ignoranza, ma non voglio parlare di loro per non disturbare quello che è lo Spirito del Signore. Ma è tutto è sotto i nostri occhi, tutto ciò che sta avvenendo e tutto ciò che sta scritto è sotto i nostri occhi, e per cui dovremmo prendere atto di questo. I suoi pensieri non sono i nostri pensieri, egli in Cristo, vedete, compie il suo capolavoro perfetto per la salvezza di ogni uomo. Israele lo rappresenta il suo piano, rappresenta il suo disegno, rappresenta il suo progetto, e a noi ha dato questo diritto di entrare a fare parte di questo popolo. E ecco perché, come dice qui il salmista, o Signore, ricordati di me quando usi benevolenza verso il tuo popolo, visitami quando lo salverai, perché io veda la felicità dei tuoi eletti e mi rallegri della gioia della tua nazione, ed esulti con la tua eredità. E che c'entriamo noi con il mondo? Che c'entriamo noi con i moabiti? Che c'entriamo? Cosa c'entriamo noi con il mondo? Perché, cioè, non è che noi scendiamo dalla luna, e il Signore stesso dice, non è che dovete andarvene da questo mondo, perché dice a questo punto si uscite dal mondo, non è che non dovete frequentare più i fornicatori o in qualche modo, però dipende sempre per forza di cose. Cioè, se io vado a lavorare per forza di cose, che incontro di tutto e il contrario di tutto, ma sono le mie scelte quelle che contano. C'è quello che c'è nel mio cuore. Allora, la sua salvezza passa anche attraverso la disobbedienza di Israele, perché i suoi propositi vanno oltre la terra di Canaan. Non so se è chiaro il concetto. Cioè, il Signore forma Israele, lo tiene in vita per i suoi propositi. E così fa con noi, ci tiene in vita per i suoi propositi. Chi per un modo, chi per un altro, chi per l'altro ancora, per i suoi propositi. Noi siamo salvati per la sua fedeltà, e per il suo amore, e per il suo nome. Cioè, dico noi, auspicandomi che ognuno di noi gli appartenga, perché io non so chi gli appartiene. Io posso parlare per me, e ognuno di noi penso che sappia nel proprio cuore questo. Allora, noi siamo salvati per questo, per questo disegno, per questo progetto che egli ha programmato per ognuno di noi, che travalica la terra di Canaan. La terra di Canaan era solo un passaggio per arrivare poi a una terra, alla terra vera, alla terra promessa, alla vita eterna. La sua volontà, la sua salvezza, no? Di quanti hanno creduto. Per questo il Signore, e ai quali ha provveduto una vita indistruttibile, mentre quella di prima si distrugge, perché pure se andava nella terra promessa potevi vivere pure 100 anni, ma poi alla fine finiva la storia. Invece il Signore va oltre, il suo disegno va oltre, e per questo motivo ci ha procurato una vita indistruttibile. Questa è la volontà di Dio. Non che tutti questi travagli che ci sono nella vita dell'uomo siano senza uno scopo. Noi abbiamo dei travagli nella nostra vita, ma hanno uno scopo, di affinarci, di renderci più puri, di avvicinarci sempre di più a Lui, e non il contrario, Così anche le nostre lotte contro il peccato, le difficoltà, le perplessità, hanno come fine la vittoria e la corona della vita. E questo è lo scopo delle nostre difficoltà. Invece noi pensiamo sempre che qua ci siamo per l'eternità e che tutto il nostro successo, i nostri problemi devono essere risolti qua, perché se non risolviamo qua noi siamo dei falliti. E questo è l'inganno. E l'inganno, perché quando dicevo poc'anzi, forse non ci sono ancora arrivato, no? Allora, hanno come fine tutte queste cose, la vittoria, la corona della vita, no? E lo scopo della nostra vita è semplicemente quello di ottenere la vita eterna, non ce n'è un altro. Il Signore non ha creato questo mondo così perché noi vagassimo qua e là qualche giorno sulla terra, ora con un panino da mangiare, ora con qualche cena e con qualche affanno. E io non credo proprio che, se questo è, siamo già falliti prima, è fallito, siamo falliti. Se questo è il nostro progetto, possiamo vivere bene 100 anni, cene, amici, amori, tutto quello che si vuole, ma abbiamo fallito perché non abbiamo creduto veramente, non abbiamo capito chi è il Signore. Quando noi ci mettiamo nella condizione di voler risolvere da soli i nostri problemi, abbiamo già fallito in partenza, perché siamo separati da Dio. E sapete, e questo è un vero problema, quanti sostituiscono la gloria di Dio con la figura di qualche immagine, ma io direi di più, sostituiscono la gloria di queste cose con il proprio idolo. Ci sono degli idoli ancora nascosti. È troppo forte, vedete. Mi chiedo scusa un secondo. Vedete, analizziamo queste cose, perché è troppo forte il potere della vita, la forza dei sensi. È una cosa forte, molto forte, poiché l'uomo nel suo traviamento non è che carne. È troppo forte, vedete, cioè per noi non riusciamo ad avere un approccio spirituale, perché per noi è importante solo ciò che vediamo, è solo ciò che vediamo. Ma gli idoli invece che abbiamo dentro sono invisibili. Ma noi abbiamo bisogno di battere questo potere, che è il potere delle tenebre, quello che non ci fa vedere la parte spirituale, la parte migliore. Abbiamo bisogno di battere questo potere, perché Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha condotti in quello del suo amato figlio. Così sta scritto. Così sta scritto, cari fratelli e sorelle. Quindi è importante che noi analizziamo con calma quella che è la nostra vita. Non illudiamoci di parole fatte, dette, ripetute, no? Sentite come si fa di qua e di là, chiese evangeliche e non evangeliche, cose date per scontate. Noi vogliamo una vita vera nel Signore, però non nel mondo, perché abbiamo visto che l'amicizia del mondo crea l'inimicizia con Dio. Gli israeliti irritarono Dio con le loro azioni e si misero sotto il gioco di Baal Peor e mangiarono i sacrifici dei loro morti. Noi non possiamo condividere, cioè, con il mondo niente, non possiamo condividere niente, se non una pacifica convivenza, tenendo quelli che sono i nostri valori, rispettando quelli degli altri pur non condividendoli. queste, perché non è che possiamo uscire dal mondo. Allora dobbiamo stare attenti a questo che fecero loro, perché noi lo facciamo. Noi facciamo la stessa cosa, sacrificando la nostra vita ai desideri della carne, perché vogliamo, la vita è adesso, e vogliamo risolvere i nostri problemi adesso. Ma io voglio risolvere prima i problemi con il Signore, perché so che da questo tutto il resto mi sarà sopraggiunto. Allora, questo è il mio primario scopo. Essi non distrussero i popoli come il Signore gli aveva loro comandato. Non li distrussero. Anzi. Ehi, guarda che bella ragazza. Ehi, mettiamoci, pure figlia di un principe madianita, mettiamoci d'accordo, ce ne andiamo assieme, no? E ti porto anche, come si faceva dalle nostre parti, una volta che portavano, andavano in Germania, andavano in Svizzera, e arrivavano, sai, da noi erano quattro nanetti alcuni, poi portavano se stangone di 2 metri per dire, oh, gli altri lo dice, guarda che... No, li portavano come dei trofei, no? E così, un po' come un trofeo. Ma vedete che col Signore così non funziona, cari fratelli e sorelle. Così con il Signore non funziona. Così noi non distruggiamo i nostri peccati, ma mescoliamo sacro e profano. Questi, capisci? Questo qua ha portato questa signorina nella tenda di convegno. Cioè senza ritegno, senza rispetto, ma Fineas, ecco, si alzò e il flagello cessò, si alzò, trafisse i colpevoli e ciò gli fu messo in conto di giustizia. E sappiamo cosa il Signore gli ha promesso. Fineas ebbe lucidità spirituale, fratelli e sorelle, ebbe lucidità spirituale. Prese l'iniziativa mosso dallo zelo del Signore. Se noi non siamo mossi dallo zelo del Signore, queste cose qua non le faremo mai. Quanti oggi hanno il coraggio, la capacità di prendere una netta posizione e di saper distinguere? Perché, vedete, fratello Giacomo diceva, Giacomo, lo scrittore, comunque rimane il nostro fratello, da dove vengono le guerre, le contese fra noi? Non derivano forse dalle passioni? Ecco il problema dell'agitazione, che agitano le vostre membra. Voi bramate e non avete, voi uccidete, invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere i vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è l'inimicizia verso Dio? Cioè, ma... Dice, ma ti dovevi mettere proprio con quel... con i nemici del nostro Dio, ha detto a Josafat, il profeta, per fare comunella con loro. Allora, sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. O doppi d'animo. Doppi che significa? Cioè che mi adeguo a tutte le situazioni. E è pericoloso questo nostro modo. Allora, il Signore questo lo dice chiaro. Io ma Fineas si alza e il flagello cessò. L'amicizia del mondo crea l'amicizia con Dio. Bisogna uscire dal mondo, altrimenti... Cioè, scusate, bisogna usare il mondo, altrimenti dovremmo uscire da esso. Ma non cercarlo per riempire il vuoto che c'è dentro di noi, cari fratelli e sorelle. Non possiamo cercare di riempire il vuoto che c'è dentro di noi con il mondo. Molti vivono in un inganno perenne nel loro cuore. Anche se si dicono credenti, israeliti, quello che si vuole, non hanno il coraggio di prendere una posizione, di prendere la spada e di infilzare ciò che crea una contraddizione con la parola di Dio. E questo è il problema. Molti non hanno questo coraggio di prendere la spada, cioè la parola di Dio, di infilzare questo nemico, queste contraddizioni, no? Che ci rendono quasi ridicoli davanti al Signore, ci rendono veramente impotenti, inermi. Siamo impotenti e perfino a chiedere al Signore diventiamo impotenti finché l'idolo sta dentro di noi. Gli israeliti si misero su una cattiva strada quando non osservarono interamente la parola del Signore. Questa è la cattiva strada. Non mettetevi con gli infedeli in un gioco che non fa per voi. Che significa? Che significa? Ci sono a volte, vedete, fratelli e sorelle, dei vecchi idoli che non siamo mai riusciti a debellare completamente. Mai. Ma questo vuol dire che c'è un problema. Perché sono nascosti nel nostro intimo. Da sempre ci sono. E per quanto tu faccia, ogni tanto emergono. Sono come quelli dei fantasmi, che non ci sono, ma poi li vedi, emergono. Ma sono proprio quelli, i più nascosti, che un giorno verranno fuori e ci terranno schiavi e ci impediranno, su di noi le benedizioni del Signore. Sono proprio questi, sono nascosti. Se noi non andiamo a scavarli, sarà impossibile una relazione e una benedizione del Signore. Allora, fratello, sorella, medita su queste parole. Non rigettare la parola del Signore, ma fai una ricerca appropriata. Come quando si va da un medico, fratello e sorelle, che per approfondire, per cercare la causa del proprio male, no? Noi qui abbiamo più che un medico dell'anima, non abbiamo bisogno di psicologi, non abbiamo bisogno di niente. Se noi osserviamo la parola del Signore non abbiamo bisogno di quello, non cadiamo in depressione, perché il Signore ci dà forza, Allora, dobbiamo fare come si fa quando si va da un medico, cercare i problemi, le cause. Tante volte ti fanno tante analisi e controanalisi per capire qual è questo male oscuro. C'è un male oscuro. Allora, fratello, medita su queste cose. Non rigettare la parola di Dio, ma fai una ricerca appropriata. Chiediti, analizzati, mettiti in discussione prima che ti raggiunga il giudizio del Signore. Perché io non conosco, io conosco un Dio buono, un Dio pieno di misericordia, carità te, non conosco un Dio buonista che tratta alla pari il giusto con l'ingiusto. Chiediti, analizzati, mettiti in discussione prima che ti raggiunga il giudizio del Signore e tu perisca nella realtà del proprio io, perché il problema è sempre quello. Se io non faccio morire il mio io, non riesco a capire neanche che cosa ha fatto Gesù Cristo. Sì, lo so perché ho studiato la lezione, ma la so a memoria, ma non l'ho capita fino in fondo. Non riesco a capire che cos'è la Chiesa, non riesco a capire che cos'è il corpo del Signore, non faccio fatica a capirlo, perché proprio io, il mio io, non è morto. Vedi, hai avuto la possibilità di fare parte, questo è detto a tutti ovviamente, hai avuto la possibilità di fare parte del grande e meraviglioso popolo di Dio. Vedi a quale chiamata il Signore, guarda quanto ci ha chiamati e che onore ci ha fatto per chiamarci. Sei stato innestato in Israele, quello buono, nella grassezza dell'ulivo, quello di Fineas, quello di Abramo, quello di Daniele, per finire a quello di Gesua. Ma a questi siamo stati chiamati, Fai morire il tuo idolo, cercalo per favore, dov'è, fallo morire. Perché alcune malattie sono invisibili e silenziose, ma ti portano al disastro, ti portano all'insuccesso personale, all'allontanamento dal Signore, quindi un fallimento sicuro. Non c'è niente di più sicuro che di quando uno si allontana dal Signore. Sapete, quando si innamora di una persona, non è che sì, c'è il colpo di fulmine, poi un po' per volta, no? Un po' per volta. Ma questa persona poi magari mi allontana, come fu, mi allontana dal Signore. È questo che non deve succedere. Mi allontana, mi travia. E quindi fai morire il tuo idolo, impara, riconoscilo. Perché alcune malattie sono invisibili e silenziose, sono quelle però mortali. Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il proprio cuore. Vedete, noi ci sentiamo nella tranquillità e nel fatto che facciamo i nostri culti, facciamo i nostri studi, frequentiamo per quel che possiamo, eccetera, eccetera. Ma se non abbiamo fatto morire i vecchi idoli, se questi non sono morti veramente, e potremmo farne un elenco di questi idoli, sapete quasi sono i frutti della carne, sono inimicizia, gelosie, c'è di tutto. Beh, io penso che la luce del Signore non sia su queste persone che non sono state in grado di far morire l'inimicizia, di far morire i propri idoli, idoli antichi, i più subdoli. Vedete, si cercava nelle case dell'antichità, per quanto i re, diciamo quelli buoni, no, di Israele, davano ordine, e quindi c'era l'autorità che di distruggere gli idoli, beh, c'era sempre qualcuno che anche di quelli piccolini, vedete, ne facevano anche di piccolini così, no, c'erano tutte le grandezze. E qualcuno di questi, li abbiamo visti in Israele, e qualcuno di questi veniva sempre nascosto da qualcuno, da una donna, certe volte un uomo, perché erano sempre convinti che questo gli risolvesse i propri problemi, ma sostanzialmente era proprio questo che gli creava, come dice la scrittura, l'interdetto, gli creava una maledizione e non riusciva a risolvere i propri problemi. Allora, l'invito che viene da parte del Signore è quello di analizzarci fino in fondo. Ogni giorno, non è che abbiamo fatto qualche anno fa, adesso non lo dobbiamo fare più, lo dobbiamo farlo sempre, per cercare veramente se abbiamo dei problemi nel fondo e nel profondo del nostro cuore. Di idoli ce ne sono di varie, sai, tante volte nei culti abbiamo detto, uno pensa sta parlando per me, sta parlando per l'altro, non è affatto vero. Stiamo parlando per la giustizia del Signore, stiamo parlando, perché il Signore vuole tutti quanti, no? Davanti a sé, affinché possa presentare la sua chiesa senza macchie e senza difetto. E come facciamo a presentare la sua chiesa, o qualcuno di noi si può presentare peggio ancora, con degli idoli? Non dico delle macchie, perché vuol dire che se ha delle macchie non ha chiesto perdono, ma degli idoli che noi magari non vediamo, ma purtroppo emergono perché si vedono, poi si vedono nella nostra vita quotidiana. Ecco, che il Signore ci liberi veramente fino in fondo da tutto ciò e ci dia la forza, e non solo, ma il desiderio di debellarli una volta per sempre e di chiedere perdono al Signore se non l'abbiamo ancora fatto nella nostra vita. Sia il suo nome, il nome del Signore, benedetto per sempre. C'è scritto tante volte, l'abbiamo letto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Così non sia, fratelli e sorelle. Sia invece che il nostro cuore sia molto vicino al Signore. Se poi abbiamo qualche problema strada facendo nella nostra vita, abbiamo un Signore così grande che non rinnega e non ritira la sua mano dal fare il bene a coloro che gli appartengono. Io non so più in quale lingua spiegarlo. L'unica lingua che conosco è quella che il Signore mi ha insegnato. Amen.
Amen.